Buonasera a tutti, cominciamo con l'appello, lascio la parola al segretario.
Bertelli Anna, Brusaferri Eleonora, assente. Bandera Anna, Padaelli Michele, Cicognini Giuseppe, Maggi Claudio, Mametti Giuseppe, Manuelli Matteo, Unfredini Daniele, Rava Roberto, Rocchetta Giuseppe, Tirloni Sara, Vairani Diego, Assessore Esterni Persicani Angela, presente.
Cominciamo col punto 1, approvazione del verbale della seduta del 14/7/2016. Se ci sono delle osservazioni, se no mando subito in votazione. Favorevoli? All'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Soresina. Premesso che il Consiglio di Soresina, Comunale di Soresina, con delibera del numero 22 del 27 marzo 2007, aveva approvato il regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza, rilevato altresì che l'amministrazione comunale sta procedendo ad un'implementazione dell'intero sistema di videosorveglianza comunale, progettazione che peraltro ha già ottenuto l'approvazione della Prefettura di Cremona nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi in data 14 luglio 2016, come da verbale, protocollo numero 40.792, pervenuto in data 8/9/2016, protocollo 14.919, rilevato che detto regolamento risultava ormai obsoleto e non più conforme alle normative vigenti e che anziché rivedere ed aggiornare il regolamento le normative si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo regolamento. Rilevato che questa amministrazione ha predisposto un nuovo regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza e che l'impianto di videosorveglianza comunale verrà ampliato con nuova strumentazione. Visto lo schema del nuovo regolamento comunale per l'esercizio del sistema di videosorveglianza che consta di numero 33 articoli ed un allegato informativo, allegato A, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, visto il verbale della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti in data 14 settembre 2016 qui allegato, chiedo al Consiglio di approvare il nuovo regolamento comunale per l'esercizio del sistema di videosorveglianza che consta di 33 articoli ed un allegato informativo allegato A e di dare atto che il regolamento in esame diverrà efficace ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Comunale il giorno successivo alla seconda pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del Comune di Soresina, da eseguirsi dopo l'esecutività del provvedimento di adozione. Quindi il regolamento che è stato fatto ex novo è già passato in commissione regolamento, quindi se ci sono eventuali osservazioni, se no porto in votazione. Favorevoli? Maggi?
Grazie. Una cosa a margine del regolamento che senz'altro sarebbe il mio voto favorevole visto che l'è stato anche in commissione. Visto che avevo letto che erano effettuati dei varchi elettronici e cose analoghe appunto per inerente al regolamento appena approvato in commissione, pardon. Chiedevo se non è già stato fatto e quindi magari da fare. Nel momento in cui metteremo i varchi, le telecamere e quant'altro, abbiamo provveduto o pensato a mettere anche un sistema, tra virgolette, di allarme nel caso in cui, come già accaduto in altri comuni, le telecamere sparissero o avessero dei problemi di non funzionamento o mal funzionamento, in modo che se ciò accade che sia immediatamente recepito il problema. L'hanno rubato, vabbè, scatti un allarme, non funziona, che si provveda in tempi brevi a questo era.
Allora, attualmente non c'è nessun allarme previsto, chiaramente se non funziona non si vede, se ce la rubano chiaramente vedremo se col tecnico è fattibile avere un allarme, ma non lo so, la vedo dura, cioè nel senso, vabbè, i varchi sono posizionati molto in alto, se avete visto i pali, le telecamere, la dislocazione nel progetto, vabbè, sono... cercheremo di metterle in altezza dove non ci si arrivi, speriamo che non le rubino, so che a Zanello l'hanno rubata, e quindi è giusta la tua osservazione.
Non spetta a me dar consigli per come andranno a rubare, per carità non voglio insegnare ai ladri ad andare a rubare, ci mancherebbe, però ti assicuro che è abbastanza semplice. No, magari dotare, ad esempio, come hanno fatto altri comuni, un terminale che possa essere visto anche dalla centrale operativa dei Carabinieri di Cremona, ad esempio, quindi in modo che non funziona, c'è subito una nota, dice guardate che là c'è qualcosa che non va. Ecco, questo era.
Ok, proveremo a sentire i tecnici e vediamo se riusciamo a implementare anche questo. Altre osservazioni? Allora, votiamo. Favorevoli? Astenuti? Allora, astenuto il consigliere Monfredini e astenuto il consigliere Rava. Sì, gli altri tutti favorevoli. Terzo punto all'ordine del giorno, variazione numero 2 al bilancio di previsione 2016-2018, relazione all'assessore Bertelli.
Puoi venire qua, ok. È la numero 2 la variazione. Non è la numero 1, è la numero 2.
La variazione numero 2.
Sì.
Allora, diciamo che è la svelta. Dunque, è una relazione breve ed essenziale, in quanto, come il Consiglio Comunale avrà avuto modo di constatare con la documentazione depositata agli atti, la variazione che si propone, al di là che in termini tecnici viene definita generale, in concreto non va a modificare in modo sostanziale gli strumenti di programmazione economica e finanziaria già approvati. È utile ricordare in questo senso che il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 7 del 14 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, che pertanto è in fase di attuazione. Con la stessa delibera veniva approvato anche il documento unico di programmazione, in cui sono fissate le linee strategiche dell'azione amministrativa. Pertanto, in relazione a necessità sopraggiunte nell'ambito di fisiologiche esigenze gestionali, si rende ora necessario provvedere a una variazione di bilancio finalizzata ad adeguare le disponibilità di alcuni capitoli sia in entrata che in uscita, oltre all'istituzione di nuovi, affinché siano soddisfatte in questo senso le nuove reali necessità dell'ente per azioni amministrative sopravvenute, non prevedibili, ma come già detto riconducibili agli indirizzi strategici degli strumenti di programmazione economica e finanziaria a suo tempo e come sopra descritto approvati. Si è operato sia sulle esigenze del servizio finanziario, che ha monitorato l'andamento delle manifestazioni contabili, con riferimento sia alla previsione che all'azione amministrativa, sia secondo gli indirizzi della Giunta Comunale, date in sintonia e sinergia con i responsabili di settore. Le indicazioni formulate per le dovute e necessarie variazioni proposte non possono che essere coerenti sia con il PEC che con il PDO, affidato ai responsabili di settore e monitorati dal controllo di gestione interno, ma è anche opportuno dire con la strategia generale dell'ente, così come già sopra accennato. In sintesi, l'elenco delle variazioni proposte sono sul fronte dell'entrata, la verifica degli atti dei provvedimenti a disposizione ha evidenziato maggiori accertamenti per 17.269 euro, dovuti a maggiori introiti sull'imposta comunale sulla pubblicità per 2007 e per rimborsi da convenzioni di segreteria per 14.569. Sono stati variati in aumento, sia in entrata che in uscita, anche alcuni capitoli relativi alle spese per il referendum del 2016, per un importo pari a 20.000 euro. Per quanto riguarda le spese correnti, si evidenzia che i maggiori fabbisogni ammontano a 4.026 euro per il progetto informatico denominato Icaro, che relativo alle gestioni, sono incombenze burocratiche legate all'evento nascita direttamente nella struttura sanitaria, spese di funzionamento per il centro elettronico per 2.500 euro, spese d'ufficio per 1.200, retrocessione loculi 1.000, spese per la polizia locale 250 euro e spesa per il servizio civile volontario per 1.875. Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale, considerato che all'interno del DUP 2016-2018 era prevista la spesa di 235.000 euro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali nell'anno 2016. Preso atto che, considerando anche le spese per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, il risparmio derivante dal ribasso praticato dalla ditta appaltatrice dei lavori di asfaltatura ammonta a 47.824,15, che unicamente alle cessioni di quote della SPM Soresina Servizi per un importo di 10.800 euro permettono di finanziare i seguenti interventi. Con partecipazione ai lavori di manutenzione del bocciodromo per 10.000 euro, con partecipazione ai lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione presso il campo di calcio per 13.000 euro, allaccio delle telecamere in via Domboni al cimitero per 5.194,15, completamento della nuova sede della Polizia Locale con acquisto di infrastrutture infotelematiche per 12.000 euro, completamento del terzo bagno presso la Scuola Media Bertesi ad integrazione per 18.430 euro ad integrazione di un contributo regionale di pari importo. Sia in entrata che in uscita troviamo una somma pari a 12.499,99 relativa ai costi di coordinamento del DAP, distretto delle terre di mezzo, finanziato interamente dal contributo regionale e da erogare a Confcommercio. Un importo pari a 19.833,89 è una somma che dovrà essere riversata al provveditorato agli studi a seguito di lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza di edifici scolastici, lavori eseguiti nel 2011, e che verrà interamente rimborsata dalla Regione quale contributo. A seguito delle variazioni al bilancio che verranno approvate con il presente atto, le previsioni di entrata ed uscita modificate consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1,712 della legge di stabilità del 2016. Il bilancio di previsione 2016 e 2018 pareggia rispettivamente come segue. Per il 2016 in 9.577.323,15, per il 2017 8.389.797,80, per il 2018 in 8.222.939. La correttezza contabile della presente proposta di deliberazione viene riscontrata con il parere favorevole del revisore dei conti che agli atti consiliari si considera letto e conosciuto. Si conclude affermando che alla data odierna risultano rispettati gli equilibri di bilancio e sulla base delle valutazioni e delle stime condotte l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizioni di pareggio.
Ci sono osservazioni? Nessuna osservazione? Allora votiamo. Favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Maggi? Astenuto il consigliere Cicognini? Contrari? Contrario il consigliere Monfredini e contrario il consigliere Rava. Sì, sì. Vi chiedo di votare l'immediata eseguibilità, per cortesia. Favorevoli? Astenuti? Astenuti? Astenuto il consigliere Maggi e astenuto il consigliere Cicognini? Contrari? Contrario il consigliere Monfredini e contrario il consigliere Rava. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione della convenzione tra il Comune di Soresina e il Comune di Trigolo per il servizio trasporto alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado, l'Istituto Comprensivo Gibertesi di Soresina, relaziona l'assessore Rocchetta.
È semplicemente una consuetudine che prosegue da tanti anni. Ci sono dei bambini che frequentano le scuole di Soresina che sono residenti nella parte di Trigolo della frazione di Moscona e quindi viene fatto tutti gli anni una convenzione per il trasporto di questi bambini. La convenzione costa 500 euro, è estremamente consolidata e quindi tutto qui.
Ci sono domande, osservazioni? Votiamo, favorevoli? Votazione all'unanimità? Ultimo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere comunale Rava Roberto, avente ad oggetto accoglienza dei migranti, strutture private a Soresina. Passo la parola al consigliere Rava.
Sì, grazie. Allora, ho presentato questa interrogazione perché sono stato molto deluso dal tuo comportamento e perché la situazione è diventata talmente caotica che non si capisce più nulla. Per me è stato sconfortante che tu ti sia attivato ad inviarci una lettera l'8 agosto per comunicarci quello che avevi fatto nelle ultime settimane in relazione alla situazione dei migranti, cioè il giorno dopo che Forza Italia esce con un articolo di critica sulla provincia. Tutto per poi poter scrivere sullo stesso giornale con un articolo pubblicato il 10 agosto che è puntualmente informato il capigruppo dando da intendere che noi siamo sempre stati informati, magari dando da intendere che eravamo favorevoli al comportamento dell'amministrazione. Io penso che ci voglia innanzitutto chiarezza. Se tu vuoi fare delle polemiche politiche con altri partiti sei libero di farle, ma non coinvolgere noi che abbiamo sempre dato disponibilità al dialogo, abbiamo votato la tua mozione e non abbiamo fatto nessuna polemica strumentale. Questo è il primo punto che voglio sottolineare. L'origine dell'interrogazione non è certamente il CARA come è stato magari anche da te sottolineato di più. L'origine dell'interrogazione è sulla causa, cioè sul comportamento tenuto dal sindaco. Il CARA, che è una problematica intervenuta dopo, sarebbe stato un effetto, non la causa. Una gestione trasparente e l'informazione alla cittadinanza. La prefettura, secondo me, farà le sue comunicazioni, tempestive o meno. Il sindaco deve fare le sue. Se vuoi coinvolgere le opposizioni, bene, noi ci siamo. Anzi, dico, sarebbe opportuno. Ci siamo stati anche votando la mozione senza andare oltre. Ma tu cosa hai fatto per informare noi e quindi la cittadinanza? Il secondo punto che voglio sottolineare è questo. Presidiare significa occupare un luogo, garantirne la sicurezza, tutelare, difendere, quindi non stare a guardare. Dopo che sei stato a rincorrere i numeri della prefettura da 7 a 12, 16, 23 migranti, adesso leggo le ultime tue dichiarazioni rilasciate al giornale La Provincia. Vedo che c'è un tavolo di confronto con gli altri sindaci, cioè anziché fare un confronto con la cittadinanza ci si confronta prima con gli altri comuni. In più, leggo, questo tavolo territoriale chiederà di essere ascoltato dalla prefettura e dalla cooperativa OP. Ma voi siete prima di tutto gli amministratori che devono far rispettare la normativa in vigore. Non siete associati o invitati della OP, siete organo di controllo. Io in questa vostra strategia non ci vedo nulla. Abbiate almeno la forza di assumervi le vostre responsabilità dichiarando prima espressamente cosa volete fare e quali risultati cercate di ottenere. Mi sembra che stiate agendo in solitudine, il contrario di quello che richiederebbe un processo di integrazione. Adesso leggo la mia interrogazione e ti prego di rispondermi punto per punto, che così riesco anche a capire meglio. Allora, premesso che lo scorso 6 novembre il sindaco ha presentato in consiglio comunale una propria mozione intitolata «Mozione relativa all'accoglienza di migranti in strutture private solo previo parere delle amministrazioni comunali relativamente alle ricadute sociali e sanitarie sui rispettivi territori». In quanto egli riteneva non opportuni gli accordi tra prefetture privati conclusi all'insaputa delle amministrazioni comunali e che questi accoglimenti potessero essere causa di negative ricadute sociali e sanitarie sui cittadini e sui territori dove insistono le strutture private ospitanti. A fronte della citata mozione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli, ha deliberato di chiedere alla prefettura di non procedere alla conclusione di qualsivoglia accordo per l'accoglienza degli immigrati in strutture private senza avere il parere favorevole delle amministrazioni comunali interessate, attese le indubbie ed oggettive implicazioni socio-economiche che detti accordi hanno o potrebbero avere. 2. Di trasmettere copie del presente atto alla prefettura di Cremona e ai sindaci dei comuni della provincia di Cremona. Contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio, a detta del Sindaco, a Solesina sono stati alloggiati profughi senza preventivo parere favorevole dell'amministrazione comunale, con preavviso allo stesso meno di 24 ore prima. Alla vista dell'informativa del Sindaco del 12 agosto scorso pubblicata sul sito internet del Comune di Solesina e considerato che ci risultano addirittura notizie che si voglia aprire un CARA, centro di accoglienza per richiedenti asilo a Solesina, cosa che è stata precisata dalla prefettura che così non è. Quindi io ti chiedo eventualmente se hai notizie di eventuali altri centri vicino a Solesina. Preoccupati dalla totale mancanza di trasparenza e dall'evidente incapacità di questa amministrazione a collaborare con la prefettura, interroga la signoria vostra per conoscere quanto segue. Dopo l'invio della delibera del Consiglio Comunale al Prefetto, di cui al punto 1 in premessa, che riscontro ha ottenuto o cercato il Sindaco nei confronti della Prefettura? Te leggo tutte le domande o mi vuoi rispondere una a una? Dall'invio della delibera del Consiglio Comunale al Prefetto, di cui al punto 1 in premessa, e sino al 24 giugno 2016, data successiva in cui è avvenuto un incontro in Prefettura, quali rassicurazioni ha avuto il Sindaco nei confronti del Prefetto rispetto a quanto deliberato dal Consiglio Comunale? Di cosa si è discusso nell'incontro in prefettura del 29 maggio 2015, 6 agosto 2015, 24 giugno 2016 e 4 luglio 2016? Quali sono state le richieste della prefettura in tali circostanze e quali gli avvisi? Dalla data del 6 novembre 2015, quali sono state le azioni dell'amministrazione comunale per recuperare la disponibilità di locali idonei ad ospitare eventuali migranti? Come intende comportarsi in futuro il Sindaco sul tema dell'accoglienza di migranti e quali sono le intenzioni dell'amministrazione comunale per evitare speculazioni immobiliari e recuperare gli immobili destinati adesso all'accoglienza ai migranti? Quali notizie ha il Sindaco in merito all'eventuale apertura solesina di un centro di accoglienza per richiedenti asilo e quali sono le sue intenzioni in merito? È ancora intenzione del sindaco convocare un'assemblea pubblica su queste problematiche, chiedendo la partecipazione del prefetto? Grazie.
Sì, allora rispondo a questa interrogazione intanto facendo subito una premessa. La mozione votata il 6 novembre non è una mozione del sindaco, ma chiaramente della maggioranza, che è stata mutuata da esigenze territoriali, quindi è stata condivisa con il territorio e inviata dal territorio alla prefettura, quindi da tantissimi comuni, non solo da Sorresina. Sorvolo chiaramente sul passaggio dove scrivi, ci risultano addirittura notizie che si voglia aprire un CARA, perché ci arriviamo dopo, però chiaramente devo sottolineare come dal primo giorno del nostro insediamento noto che ancora per l'ennesima volta citi che questa amministrazione presenta evidenti incapacità, e quindi appare strano, a volte anche un po' distorto, come tu in certi frangenti dici di essere disposto a collaborare o di essere disposto al confronto su certe tematiche, ma contestualmente, e lo ripeto, dal primo giorno del nostro insediamento dichiari sia nei consigli comunali anche sulla stampa quanto siamo incapaci, inadeguati e incompetenti. Quindi magari mi rivolgo prima a te in modo provocatorio, poi ti rispondo, cioè collaboreresti tu con persone che ti rispondono e che ti ritengono incapace, inadeguato e incompetente? Te lo chiedo così, cioè puoi rispondere sì o no. Cioè tu ritieni che di collaborare con persone che ti ritengono incompetente? È spento il mio.
No, adesso. Certo che collaborerei, per dimostrargli il contrario.
Va bene. Allora, io ti ribadisco quello che ho già detto molte altre volte, dato che sono presente in comune, come sono presenti sempre tutti gli assessori, e nello specifico credo l'assessore ai servizi sociali sia una persona molto disponibile, e credo di non aver mai negato a nessuno la disponibilità di un incontro, dato che diversi consiglieri di minoranza, e cito Maggi, ma anche Andrea prima del signor Cicognini, quando sono venuti da me a chiedere qualsiasi informazione riguardo alle attività amministrative, nessuno li ha mai rifiutato gli incontri. Mi risulta invece che tu in questi 2 anni e mezzo sia venuto solo in comune solo per consultare i documenti dei consigli comunali, come non mi risulta, mi pare, che sul tema migranti né prima del 6 novembre e tantomeno dopo, se non a luglio, tu sia venuto a chiedere informazioni in merito. Mi risulta inoltre che tu abbia dichiarato, sempre in questa sede, che gli incontri con i capigruppo siano inutili perché sono fatti solo per informare e non per decidere insieme strategie, quindi non va bene neanche l'informazione. È chiaro che risulta poi difficile collaborare, chiaramente, se poi c'è solo strumentalizzazione critica. Io credo che questo sia successo in questi 2 anni e mezzo, ma è successo anche negli ultimi 3 mesi su questo tema. Ribadisco, è un tema che non sta toccando solo Sorresina e credo, reputo che sia una vera emergenza a livello italiano europeo, sul quale sono coinvolti tutti i soggetti istituzionali, quindi la prefettura, la questura, le forze dell'ordine e anche i sindaci. Allora, dopo l'invio della delibera del Consiglio Comunale, e comincio a risponderti alla prima domanda, non abbiamo ottenuto nessun riscontro dalla Prefettura, cioè non l'ha avuto Sorresina come non lo hanno avuto gli altri comuni. Quindi dall'invio della delibera del Consiglio Comunale al Prefetto, il Sindaco di Sorresina non ha avuto nessuna rassicurazione rispetto a quanto deliberato in Consiglio Comunale, così come nessun altro sindaco del territorio è stato rassicurato e come credo non sei stato pienamente rassicurato tu, quando hai presenziato all'incontro in prefettura il 14-9, dove la dottoressa Canfora, oltre a ribadire che nessun centro CARA verrà realizzato a Sorresina, ci ha comunicato per l'ennesima volta di quanto sia grave la situazione, di come si stia lavorando in piena emergenza e di come non sia possibile prevedere quello che succederà nei prossimi mesi, e questo credo che te lo ricordi. A conclusione dell'incontro la dottoressa Canfora fa un'osservazione, dice una cosa che credo debba far riflettere un po' tutti. Dice: c'è un intero continente che si sta spostando e non sarò né io né il sindaco né lei, rivolto a te, a fermare questo processo. Credo che meriti, ripeto, una riflessione. Questa frase è detta da una persona che sta lavorando da oltre 2 anni su questo tema e vede che non c'è la fine, non riesce a risolverlo, ma in qualche modo si cerca comunque di presidiarlo e di gestirlo. A tal proposito, sulla provincia di Cremona, non so se lo hai letto o lo avete letto, il 20 di settembre appare questo articolo. In questo articolo si cita: il Ministero allerta la Prefettura al mattino per la sera e di conseguenza la Prefettura avvisa i sindaci dalla sera al mattino o addirittura a notte fonda, come è capitato. Nelle ultime due settimane sono arrivati 150 profughi, dall'inizio dell'anno sono sbarcate sul Mediterraneo 294.450 persone, oltre 500 nel solo capoluogo, più 143% rispetto al piano. Ormai nel territorio si sfiora quota 1.500, allora credo che questo ci faccia capire che il fenomeno non riguarda Soresina e basta, anzi, ti dirò, ha toccato Soresina con oltre due anni di ritardo e ci sono delle motivazioni. Nella tua interrogazione al punto 2 citi l'incontro del 24 giugno 2016, però nonostante tu non ti sia mai interessato del tema, ti posso garantire che l'amministrazione, la prima convocazione in prefettura su questa tematica, l'ha ricevuta il 17 giugno 2014, quindi 4 giorni dopo il nostro insediamento. In questo incontro cui ha partecipato l'ex assessore Brusaferri, ex assessore alle politiche sociali, si è parlato di tanti temi, chiaramente il tema centrale era quello degli sbarchi sulle coste italiane di migranti. Dalla relazione scritta, e cito perché ci sono dei passaggi molto importanti che hanno fatto prendere anche delle decisioni a Soresina e non solo a Soresina ma in altri comuni, che l'accoglienza degli stranieri sul territorio a seguito di sbarchi è obbligo internazionale ineludibile, credo che non servisse un incontro in prefettura per saperlo, che gli oneri derivanti dalla sistemazione provvisoria sono a carico della comunità europea internazionale, che dal momento dell'inoltro alla questura della richiesta di permesso di soggiorno, e questo è un problema vero, al rilascio vero e proprio dei documenti possono passare 6-12 mesi, periodo durante il quale lo straniero non può svolgere nessuna attività lavorativa. Le strutture disponibili in quella data, perché poi tu dopo chiedi delle strutture, quindi comincio anche a entrare su questo tema, erano quelle di Cremona, Caparalba e Casalmaggiore, che il Ministero può imporre, e lo dico due volte, il Ministero può imporre l'accoglienza di stranieri che abbiano avanzato richiesta asilo, ed è il caso dei ragazzi che ci sono a Soresina. Venivano invitati i comuni a identificare fabbricati e abitazioni presenti sul loro territorio da adibire al sito di riceviti per profughi e si parla di individuazione di aree di accoglienza idonee e sicure. Emerge che il percorso relativo alla richiesta asilo è lungo e chiaramente poi pochissimi di loro ottengono la richiesta asilo, e anche questo è un passaggio importante. E successivamente, quindi esattamente un mese dopo, il 24 luglio 2014, viene organizzato un secondo incontro al quale partecipiamo, è un incontro ristretto al quale oltre alla prefettura, il questore, il rappresentante delle forze dell'ordine, il comune di Cremona, il rappresentante della provincia, il vice sindaco di Vescovato, i rappresentanti dell'ASL, la Caritas di Cremona, l'assessore alle politiche sociali del comune di Casalmaggiore, c'è anche il nostro assessore. Quindi Soresina siede non su un tavolo ma su due tavoli, quello più ristretto e quello convocato con tutti i sindaci. Il giorno successivo, il 23 luglio, partecipiamo a un terzo incontro aperto a tutti i sindaci, anche qui emergono delle cose importanti e dei passaggi fondamentali sulle scelte che il comune di Soresina ha adottato successivamente. Chiaramente la situazione degli sbarchi viene descritta grave, ci si attende ovviamente che peggiori, e così è stato. Le organizzazioni come per esempio la Caritas o anche altre cooperative che hanno dato disponibilità allo stato attuale erano già sature. Si ribadisce che è dovere imprescindibile del governo provvedere alla sistemazione degli immigrati e viene ristabilita una ripartizione dei migranti su scala nazionale. Guarda caso la regione Lombardia sulla rete PSRAR è quella che riceve la maggior quota di contributi per l'accoglienza. Quindi diventa difficile non accogliere quando abbiamo una regione che è la regione che ha avuto più contributi. Sono stati individuati in quel frangente alcuni siti a Cremona e a Migliaro, ma il territorio, chiaramente, il prefetto si lamenta perché ha risposto in maniera insoddisfacente in quel periodo. I sindaci sono chiamati a svolgere il ruolo di ufficiali di governo e non possono esimersi dallo svolgere il proprio ruolo sollecitando l'intervento dei servizi sociali. C'è un intervento del vicequestore che ribadisce l'importanza della collaborazione, chiaramente a fronte di una situazione che peggiorerà, ed è così, infatti peggiora, addirittura che in caso di arrivi ingenti si decide di applicare il principio di calamità naturale, quindi vengono coinvolte eventualmente protezione civile, l'esercito, cosa che a Cremona per adesso non è ancora successa, sulla base del quale ogni struttura possibilmente utilizzabile, quindi scuole, oratori, ex fabbriche, CRI, caserme dismesse, camping, eccetera, eccetera, verrà adibita a sito di accoglienza. In caso di resistenza da parte dei comuni può essere richiesto un livello superiore di accoglienza, quindi può essere richiesto un livello di superiore di accoglienza, quindi non esiste la resistenza dei comuni verosimilmente. Questo è un altro tema centrale. Si ritiene che l'arrivo di un numero ingente di migranti sia imminente, siamo a luglio 2014, ma a Soresina non arriva nessuno, e non arriva perché comunque c'è un lavoro di mediazione tra l'amministrazione comunale e la prefettura, e dopo ti spiego anche le motivazioni. La dottoressa Boldori dell'ASD di Cremona, e questo è un altro passaggio importante soprattutto sul tema delle abitazioni, comunica che si metteranno in atto procedure non ufficiali per superare le difficoltà burocratiche legate all'utilizzo di siti con requisiti minimi igienici, cioè in atto procedure non ufficiali, quindi si bypassano le procedure e le normative vigenti, perché chiaramente siamo in uno stato di emergenza in questo periodo, Invece ci sono altri due passaggi fondamentali. Allora, intanto non c'è un'attivazione da parte di Regione Lombardia di un piano di accoglienza, e questo non è poco. Ma poi la prefettura riferisce che non esistono fondi per l'adeguamento delle strutture eventualmente reperite dai comuni. Cioè significa, il prefetto ti chiede di trovare zone idonee e sicure, ma qualora le zone idonee e sicure non ci siano, chiede a te comune di trovare le risorse per renderle idonee e sicure. Attenzione, i finanziamenti per bonificare le aree arrivano solo nel 2016, nel 2014 non ci sono ancora, e ti credo che nessun comune chiaramente aveva aderito a questa proposta del prefetto, se non forse due o tre. Dato che dalla stampa hai voluto far emergere che il sindaco e l'amministrazione non hanno fatto nulla, o poco direi, vorrei ricordare a tutto il Consiglio, ma anche a tutti i presenti, che dopo gli incontri del 22 e 23 luglio, che sono due, abbiamo partecipato l'11 e il 12 di agosto, che sono quattro, dove chiaramente anche nell'11 e 12 di agosto è passato un mese, la situazione non è molto cambiata, se non quella dell'arrivo di altri migranti, ma a Soresina non arriva nessuno. La prefettura illustra la necessità di reperire alloggi per la collocazione dei migranti già presenti sul territorio italiano al fine di distribuire il carico umanitario tra le regioni, ma tu non puoi distribuire equamente il carico umanitario sulle regioni se vivi nella regione che ha avuto più fondi, perché sai benissimo che avendo più fondi te ne arriveranno di più, e difatti in Regione Lombardia così è stato. Gli ultimi 10 giorni addirittura a Cremona c'è stato un fermo proprio perché da questo articolo eravamo effettivamente al collasso. La prefettura evidenzia con dispiacere che nessuno dei comuni del cremonese, senza un fatto per Cremona, ha dichiarato la propria disponibilità all'accoglienza, e ti credo, se non hai il sito idoneo devi pure pagare, quindi diventa difficile poter aderire a questa cosa. Dopodiché partecipiamo a un incontro del 16 di ottobre e del 6 e del 29 maggio 2015, quindi la cosa un po' si blocca da ottobre, si arriva al 29 maggio 2015. In data 4 luglio 2015, un anno fa, arriva un'altra nota dalla prefettura, visto che tu dici poi cosa si è discusso, cosa chiede la prefettura. La prefettura dice: in tempi recenti questa prefettura ha avviato una ricerca di strutture pubbliche dismesse, quindi vecchie scuole, palestre, lo ha fatto anche a Soresina, utili per forme di accoglienza di tipo emergenziale, questo è quello che c'è scritto sulla nota inviata, ma quelle individuate necessitano generalmente di onerosi interventi di adeguamento, quindi la prima domanda è che un sindaco si pone è: chi paga? Punto di domanda. Allora, la questione, dice, è rappresentata nuovamente il 3 luglio 2015 ai comuni più popolosi del territorio. E l'altra domanda che il sindaco si fa: siamo 115 comuni, i più popolosi del territorio sono 6-7, allora collaboriamo solo con i comuni grandi e i comuni piccoli? In tale ottica si rinnova l'invito di individuare sul proprio territorio idonei spazi anche di proprietà privata. La Soresina non individua niente, né di proprietà pubblica né di proprietà privata da destinare all'accoglienza, e ci sono delle motivazioni. Allora, un ulteriore incontro, e siamo 8, è stato fatto il 6 di agosto 2015, l'altro che citi tu il 24 giugno 2016 ed è il nono incontro, e il 4 luglio 2016 e siamo 10. dal 4 luglio, quando siamo andati e ha partecipato l'assessore Persicani e il vice sindaco, non emerge nulla di un possibile arrivo dei migranti in territorio sorresinese su strutture pubbliche. I migranti arrivano il 23 di luglio, 19 giorni dopo, quindi in quell'occasione nessuna notizia è arrivata. Da luglio ad oggi sono stato in prefettura altre 4 volte, quindi ho fatto 14 incontri in questi 2 anni, senza il numero di telefonate, proprio per il motivo che tu lo dici, c'è il caos. L'hai vissuto tu il caos, pensa noi, come possiamo averlo vissuto il caos a ricevere telefonate la mattina, la sera, di notte, intanto che sei al lavoro, intanto che stai facendo e devi muoverti, devi discutere, devi fare, devi chiamare i carabinieri, devi chiamare il tizio, la OP. Cioè, io ti invito veramente a provare a fare solo un mese così a gestire un'emergenza di questo tipo. Al punto 3 della tua interrogazione chiedi cosa si è discusso in prefettura negli incontri, un po' ti ho già accennato, ma dopo vado avanti. E quali sono state le richieste della prefettura? Te le ho un po' elencate, ma realmente in prefettura non si discute di nulla. In prefettura ci sono i sindaci, il prefetto chiede, c'è un'emergenza, avete delle case? Sì, no. Cioè non si apre nessuna discussione se non è il sindaco che apre la discussione, se non sono i sindaci. Perché il prefetto non è lì per discutere, noi rispondiamo al prefetto, il prefetto è lì per ordinare. Allora, se discuti, apri la discussione e dopo ti dico di cosa si è discusso. Al punto 4 chiedi, dalla data del 6 novembre, quali sono state le azioni dell'amministrazione comunale per recuperare la disponibilità di locali idonei ad ospitare eventuali migranti? Io credo che sia facile, visto che me lo hai detto al telefono, dire oggi che il sindaco ha gestito male la situazione e che probabilmente bisognava individuare zone idonee, eccetera. Le motivazioni te le ho già spiegate. Però è chiaro che l'argomento presta il fianco, no? Cioè, se do le case pubbliche vieni criticato e strumentalizzato in un modo, se non le dai oggi, chiaramente, perché finché non è arrivato nessun problema, oggi che sono dentro in 2 abitazioni private è chiaro che viene strumentalizzato e il sindaco e l'amministrazione ha agito male. La posizione di Soresina, ripeto, è stata molto chiara, ok? E ti dico che abbiamo discusso dei veri problemi che Soresina ha. Quindi a Soresina non vi erano e non vi sono spazi idonei sicuri per ospitare i migranti. Non vi erano risorse adeguate per mettere in sicurezza o ristrutturare proprietà pubbliche che sarebbero servite all'accoglienza. Non c'erano e non ci sono condizioni amministrative per poter mettere a disposizione risorse adeguate. Allora, preferivi che mettessimo dei migranti in una palestra? Alcuni comuni li hanno fatto, eh? L'ex APC è uno spazio pubblico, ci sta crollando addosso. Sono da vedere le palazzine di via Petrarca o la ex biblioteca. Allora chiedo, dovevamo ristrutturare a spese dei contribuenti la ex biblioteca o le palazzine di via Petrarca? Con quali risorse? E con quali conseguenze, oltretutto? Allora, mi rivolgo ironicamente ai consiglieri di minoranza e dico, ma cosa avreste pensato se avessimo messo a disposizione spazi pubblici per ospitare migranti e magari speso soldi pubblici per ristrutturarli e metterli a norma con tutte le necessità che Soresina aveva e ha tuttora, attenzione. L'altro aspetto che non c'è mai stato chiaro e sul quale si è discusso in prefettura è la mancanza di un piano d'accoglienza e lo abbiamo proprio vissuto sulla pelle. Allora, alla prefettura più volte è stato chiesto dal sottoscritto come dovevano essere gestite queste persone e soprattutto cosa sarebbe successo qualora il progetto europeo sarebbe terminato, cioè, in parole povere, qualora i famosi 35 euro al giorno che oggi vengono dati alle cooperative, non ai migranti, alle cooperative per gestire richiedenti asilo, non fossero più arrivati perché prima o poi finiranno, chi avrebbe pagato il loro mantenimento? Allora, nessuno ha mai risposto a questo quesito, ovviamente. Ma l'ipotesi di trovarsi nuove persone, nuovi casi sociali in strutture pubbliche non sarebbe stata mai sostenibile da Soresina, mai. Allora, noi sappiamo bene qual è la situazione sociale a Soresina e questo lo abbiamo ribadito in prefettura. Io ti chiedo se tu sai qual è la situazione sociale di Soresina, se hai mai chiesto dei dati riguardanti le spese sociali o hai mai verificato di persona quante persone vivono in difficoltà a Soresina. Se hai mai incontrato delle persone alle quali devi dire che non gli puoi dare la casa nonostante abbiano lo sfratto esecutivo, l'ultimo sfratto è stato fatto questa mattina, una famiglia con 3 bambini. Non so se hai mai incontrato delle persone che vengono a cercarti il lavoro e tu chiaramente sei inerme e non gli puoi dire nulla. O se hai mai verificato quante persone dormono in macchina a Soresina, perché non succede solo a Milano, succede anche a Soresina. Allora, questa è in sintesi la situazione sociale di Soresina ed è uno dei motivi forti per cui in prefettura abbiamo sempre ribadito che nessuna struttura pubblica sarebbe stata disponibile. Le esigenze sociali di Soresina sono tantissime, come le spese sociali sono tantissime, e le esigenze in primis a partire dalla casa, dal tema della casa. Per questo l'amministrazione ha deciso che nessuna casa popolare sarebbe stata disponibile per l'accoglienza dei migranti. La decisione dell'amministrazione è stata quella di fare un bando pubblico per rispondere ai presenti, a chi già vive Soresina, per rispondere alle esigenze di chi, ovviamente non tutti soresinesi, ma di chi vive già nel nostro territorio, delle persone che abbiamo già. E ti faccio un esempio, il bando pubblico erano circa 20 case, sono arrivate 113 domande, che spulciate sono diventate 104. Significa, a numeri fatti, a conti fatti, che 84 soggetti o famiglie sono comunque senza casa pubblica, perché non gli è stata data. E tu chiedi a questa amministrazione che cosa abbiamo fatto per recuperare locali idonei. Allora, significa che o la domanda è una domanda trabocchetto, può essere, o forse non conosci effettivamente gli aspetti sociali della città in cui vivi, sui quali forse bisognerebbe confrontarsi e discutere. Altro aspetto sul quale abbiamo discusso, Soresina ha discusso in prefettura, perché solo Soresina ha questa situazione, riguarda la numerosa presenza di immigrati. Mentre si discuteva in prefettura di queste cose in questi 2 anni, e cito solo le tre cose un po' più eclatanti, abbiamo avuto la rissa davanti al Bar Italia, protagonista un rom, l'incidente in via Aldo Moro via Pasini, protagonista un rom, avviene la rissa degli eventi settembre, 26 aprile 2016, più altro, che chiaramente sono tutte questioni che abbiamo posto in prefettura, chiedendo più controlli, più sicurezza, perché chiaramente siamo consapevoli che la situazione a Soresina è ben diversa da quella di altri comuni. Questo è il vero problema, questo, le 1700 persone, questo è il vero problema, queste sono le persone che hanno destabilizzato in questi anni la comunità soresinese, non i 19 migranti che ci sono oggi gestiti da una cooperativa, ok? Però faccio un'altra domanda, sono arrivati tutti in questi 2 anni? Ci siamo chiesti come sono arrivati? Ci siamo chiesti chi ha dato la possibilità loro di insediarsi? Ti abbiamo chiesto chi ha venduto le case o chi affitta oggi le case o chi affitta loro gli spazi commerciali per le loro attività. Allora cerco di allacciarmi perché poi arrivo alla speculazione edilizia. Però è chiaro che la domanda a volte sugli immigrati si risponde sempre, chiaro, c'è la logistica. Allora la logistica può aver inciso, ma non abbiamo mica mille persone che lavorano in logistica straniera. Ok? Allora, l'altra domanda che mi pongo è, la forte presenza di una comunità rom a Soresina è colpa della logistica? Avete mai visto un rom andare in logistica a lavorare? Adesso, ironicamente ve lo dico. Sapete quando sono arrivati i rom a Soresina? Allora, dal primo gennaio, a Soresina e in Italia, dal primo gennaio 2007, la Romania e la Bulgaria entrano nella comunità europea. E dal 2007 al 2013 sappiamo chi ha amministrato a Soresina. Ok? Sappiamo chi ha amministrato, non si è mai pensato di fare un comitato anti-rom a Soresina, per esempio. Ma io non do la colpa ai sindaci, non do la colpa alle amministrazioni precedenti, non do la colpa alla gente che, senza dire nulla, ha visto che queste persone sono arrivate. Do colpa alla speculazione edilizia, do colpa a chi ci ha guadagnato sulla pelle di quelle persone e sui problemi che oggi noi ci troviamo, a distanza di anni, ad affrontare tutti i giorni. Tutti i giorni. Allora, al quinto punto della tua interrogazione fai 2 domande. La prima è come intende comportarsi il sindaco in futuro, scusa, il sindaco sul tema migranti, ti rispondo subito, però vorrei avere spazio per ricostruire la storia degli ultimi 3 mesi, perché non è che io in futuro mi comporto diversamente da come mi sono comportato fino a ieri. perché è questa la misura con quale ci stiamo confrontando e come ci stiamo comportando. E sono cose che credo che tu invece sappia, visto che hai partecipato alla conferenza, all'incontro dei capigruppo del 23 luglio, ti è stata mandata tutta la comunicazione che mi hanno dato in prefettura, hai il mio comunicato stampa che è, chiaramente va aggiornato perché la situazione è in evoluzione, però mi sembrava abbastanza chiaro di come si è agito in questo periodo, mi sembrava abbastanza chiaro, però politicamente fa più comodo dire che io sono mancato di trasparenza. Allora, il 4 luglio 2016, ritorno a quello che dicevo prima, l'assessore alle politiche sociali e il vice sindaco hanno partecipato all'ennesimo incontro in prefettura, ok? E in quell'incontro non è emerso nulla. Tu invece hai messo in dubbio nella telefonata che mi hai fatto, l'unica in due anni, dove mi hai detto dell'interrogazione del centro Cara, mettevi in dubbio che l'operazione di via Paulli venisse imbastita in 24 ore. Allora, il venerdì 22 luglio addirittura non mi ha contattato la prefettura, mi ha contattato Padania Acque, la quale mi ha detto che la prefettura aveva chiesto gli allacci dell'acqua in un appartamento di proprietà di un privato che si era convenzionato con una cooperativa. Quindi non sapevamo nulla del privato, che poi dopo è stato, quando abbiamo chiesto, abbiamo avuto informazioni, lo abbiamo collegato ad altre operazioni che sono state fatte, e non sapevamo nulla della cooperativa. Allora, era venerdì, io non ero in comune perché lavoro il venerdì mattina, subito, immediatamente sono stati avvisati i componenti della giunta, l'ufficio tecnico e la polizia locale, e subito abbiamo fatto il sopralluogo, il primo sopralluogo in via Paulli. Dal sopralluogo effettuato emergono criticità, irregolarità sull'immobile e sulle persone che stanno lavorando all'interno dell'immobile. Vedi la relazione, documentazione fotografica, c'è in comune, basta chiederla. Il privato che è proprietario dell'immobile è stato multato e sono stati sospesi i lavori all'interno dell'immobile. Lo stesso giorno, 22 luglio, abbiamo inviato una prima nota alla prefettura a firma del vice sindaco, protocollo 12.624, nella quale dichiaravamo non idonea l'abitazione che avrebbe ospitato i migranti, nota alla quale la prefettura non risponde. Alle 12.30, all'alba delle 12.30 del 22 di luglio, vengo chiamato dalla prefettura, che era già stata sentita dal vice sindaco, la quale mi dice forse arriveranno 5, 6, 7 migranti, telefonata nella quale ho discusso sulle modalità, sul metodo, sulla mancanza di informazioni scritte, sulla mancanza di notizie e ricordando anche la delibera del 6 novembre 2015. La prefettura in quel frangente e in altri frangenti, perché risponderà sempre in questo modo, dice che risponde al Ministero, che la questione è urgente, che deve collocare queste persone, che non sa dove metterle e deve collocarle lì. Nonostante la casa, ripeto, non fosse idonea. C'erano e ci sono le foto che documentano come è stato trovato l'alloggio di via Paulli. Ok? In data 23 luglio, il giorno dopo, in occasione di un incontro con i capigruppo organizzati per aggiornarvi su questioni legate ad SPM, tutti i capigruppo, compreso te, sono stati informati in merito a quanto successo il 22 luglio, quindi l'informazione alle minoranze arriva meno di 24 ore dopo le notizie che ho avuto io, perché prima di notizie, a parte quello che ti ho detto sui verbali degli incontri, non avevo nessuna notizia. In quell'occasione mi ricordo che tu hai suggerito di scrivere alcune cose al prefetto, tra i quali chiedere se sono stati effettuati dei controlli sul privato che aveva acquistato l'immobile, ti ricordi, no? In data 25 luglio 2016 inviamo una seconda nota della prefettura, protocollo 12.691 che tutta la minoranza ha, firmata dal sindaco, nel quale segnaliamo sul territorio comunale cittadini extracomunitari provenienti da comuni limitrofi, privi di documenti, quindi sono migranti che si spostano da Casalbuttano, da Crema, da Cremona, soprattutto il lunedì di mercato. I migranti che ci sono a Soresina sono, su richiesta del comune, hanno un foglio con la foto, il nome, non so se sia vero o non sia vero, non sono io a deciderlo, e dove alloggiano, e se vengono trovati a chiedere l'elemosina vengono espulsi dal centro. Centro significa l'appartamento di 5 persone, l'appartamento di 10 persone è un centro, ok? Quindi questa è una regola chiara che la OPE applica. Quindi quelli che troviamo in giro, proprio perché il problema non è di Soresina ma è territoriale, perché queste persone si spostano, sono persone che provengono da altri comuni. Ne abbiamo fermato uno che aveva un biglietto del treno, arrivava da Bologna, figuriamoci. Quindi Il giorno 26 luglio l'amministrazione ha incontrato la proprietaria dell'immobile, che risulta proprietaria di altri appartamenti a Sorresina, tra cui via Matteotti, ma non solo, proprietaria a Grumello, proprietaria a Paderno, proprietaria a Casalmorano, e compra sia sul mercato libero sia abitazioni pignorate in mano al Tribunale di Cremona e all'IVG. Allora, lo voglio precisare perché nella telefonata tu mi hai detto: ma proprio una di Milano stai facendo comprare le case? E mi ha stupito questa cosa perché sembrava quasi che fossi io, no? Addirittura mi dici: ma falle comprare a qualche tuo amico, no? Così almeno ci guadagna lui. Allora, qui il problema su chi ci guadagna è un altro problema. Cioè, il problema è chi sta speculando su questa cosa. Il 27 luglio, quindi siamo a 4 giorni dopo che gli immigranti arrivano, abbiamo incontrato il responsabile della cooperativa Ope di Milano, che gestisce i migranti. Altra breve parentesi: la cooperativa non l'ha scelta il comune di Sorresina. Nella telefonata che mi hai fatto sembrava quasi che mettessi in dubbio che il comune avesse individuato una cooperativa di Milano, ma non è così. Cioè, la cooperativa in oggetto partecipa a una manifestazione di interesse indetta dalla prefettura, okay, alla quale partecipa solo lei, perché Caritas e le altre cooperative del territorio sono al collasso. Per questo motivo oggi sul nostro territorio abbiamo una cooperativa di Milano che opera su Como, su Varese, su Monza, e che sta assumendo persone del nostro territorio. Contestualmente la cooperativa ci lascia la sua carta dei servizi, nella quale si evince ovviamente la mission, i destinatari della mission, i servizi erogati, i servizi offerti, il regolamento al quale devono ottenere gli ospiti, quindi i diritti, i doveri, i divieti. Nel documento appare chiara abbastanza l'organizzazione e soprattutto le figure professionali che ci lavorano, gli operatori socioassistenziali, il coordinatore, l'assistente, la psicologa. Questo non basta un documento, lo sappiamo anche noi. Bisogna che quello che c'è scritto sulla carta dei servizi venga rispettato, per quello che serve una mediazione tra sindaci e la OPE. Non è perché io voglio incontrare la OPE perché mi piace divertirmi con loro, io voglio che quello che c'è scritto sulle carte che stanno consegnando i comuni venga applicato e non venga disatteso. Questo è il motivo per cui vogliamo aprire un tavolo anche con la cooperativa, perché si deve comportare come dichiara sui documenti che lascia ai comuni. Ok, gli operatori li abbiamo già incontrati diverse volte e faremo un ulteriore incontro il 5 di ottobre alla presenza di tutti i sindaci, perché io non voglio che a Sorresina venga detta una cosa, a Trigolo un'altra e a Casalmorano un'altra. La gestione deve essere univoca, la progettazione deve essere univoca e le notizie devono essere uguali per tutti, perché ribadisco, il problema è del territorio. Non avendo avuto risposta e riscontro della nota del 22 luglio, in data 28 luglio, quindi 6 giorni dopo, inviamo una nuova comunicazione alla prefettura, protocollo 12.909, ribadendo che l'appartamento di via Paulli evidenziava carenze minime di requisiti minimo igienico-sanitari di sicurezza. Questa nota, oltre che alla prefettura, viene inviata alla TS Valpadana, quindi l'ex ASL, ai carabinieri di Cremona, quelli di Sorresina, ai vigili del fuoco, alla cooperativa OPE che gestisce i migranti, alla proprietaria dell'immobile, all'amministratore del condominio e al procuratore della Repubblica, e viene girata anche ai consiglieri di minoranza. Ok? Mi si accusa sulla stampa di subire l'arrivo dei migranti e ti posso garantire che sono l'unico dei sindaci dei 115 comuni del territorio che ha fatto scrivere alla Procura della Repubblica, non creando pochi casini, te lo posso garantire. Ok? Però probabilmente è un'altra bugia questa. Il giorno 30 luglio, quindi siamo una settimana dopo, abbiamo incontrato gli abitanti di via Paulli, aggiornandoli ovviamente con le notizie che avevamo. Tra queste notizie, nell'incontro, ci eravamo anche ripromessi di lavorare per togliere almeno alcune persone dalle 7 che c'erano lì, cosa che è avvenuta, e sono avvenuti da agosto fino ad oggi dei repentini cambiamenti, e ad oggi sono 5 le unità presenti all'interno di questo immobile. L'assessore politiche e sociali ha eseguito un paio di sopralluoghi, quindi siamo a 3. Ok, nel frattempo vengono conclusi i lavori, vengono consegnati i documenti, veniamo a sapere che oltre l'idrico anche il gas, quindi l'apertura del gas, viene richiesto dalla prefettura, mezzo PEC, poi chiaramente il richiedente del contatore è la cooperativa, però c'è una nota della prefettura che obbliga per urgenza ad aprire il gas. Il primo di agosto, che è il lunedì di mercato, probabilmente qualcuno li ha visti, è stato effettuato un altro sopralluogo in via Paulli dai carabinieri di Sorresina con 5 agenti della questura, e siamo a 4, un altro sopralluogo l'abbiamo fatto ieri, che sono 5, e lo stesso giorno, sempre il primo di agosto, dopo che la questura se n'è andata, è arrivata la prefettura a fare un altro controllo, quindi 6 controlli in un appartamento di 40 metri quadrati. Ok, sempre in data 1 agosto 2016 ho inviato un'altra nota alla prefettura, sempre firmata dal sottoscritto, protocollo 13.037, nel quale evidenzio le criticità, la mancanza di comunicazione, la mancanza di informazione, ricordo nuovamente la delibera del 6 novembre, inserisco i tuoi suggerimenti, dove dico, ma questa signora che sta prendendo appartamenti, avete fatto controlli oppure no? O questa arriva non so da chissà dove? Ok, ovviamente la prefettura non risponde per iscritto, perché ribadisco, difficilmente risponde per iscritto. Noi abbiamo avuto due risposte scritte dalla prefettura in questi 2 anni e mezzo, 2 risposte alle nostre domande, il resto tutto telefonico. Ok, anche questa nota ovviamente è stata inviata a tutti i capigruppo. In questi giorni poi, avendo inviato alla Procura della Repubblica la nota dolente, vengo convocato in prefettura e ti posso garantire che all'incontro al quale ha partecipato l'assessore Persicani con me, la prefettura non ha usato i guanti di velluto col sottoscritto. Chiaramente anche qui si è ribadito, ognuno è rimasto sulle sue posizioni, quindi io ho ribadito che serviva informazione, la delibera diceva ed era abbastanza chiara, chiarissima direi, e sono felice che sia stata votata all'unanimità. Ma la posizione della prefettura, e ti posso garantire che non eravamo 5 contro 2 all'interno di questo ufficio, perché c'era tutta la prefettura mobilitata per l'incontro col sindaco che si era permesso di scrivere in Procura della Repubblica, i punti sono sempre quelli: l'emergenza, la mancanza di alloggi, non sappiamo cosa fare, stiamo vivendo da 2 anni così, non è possibile, aiutateci voi, fate voi. Queste sono le risposte che arrivano tutti i giorni, ok? Quindi alla fine siamo usciti con la promessa che 3 persone venissero spostate, e difatti così avviene. Allora, in quel frangente, quindi in quella riunione, ci viene comunicato che 3 delle 7 persone vengono spostate in via Matteotti, poi arriva una nota scritta, una delle poche, arriva protocollata il 6 di agosto in comune, e quindi in quell'incontro veniamo a sapere che c'è un secondo immobile di proprietà sempre della stessa proprietaria, ok? Allora, in prima battuta, come dici, siccome è caotica e confusionaria, ti faccio tutti i passaggi di come sono cambiate le cose e di come uno può aggiornarsi. Tenete presente che siamo ad agosto, né? Cioè, giusto per capire che magari uno ha anche una vita sociale, una famiglia, e quindi forse può anche andare in ferie una settimana. Quindi gestire questa cosa anche in vacanza ti posso garantire che non è stato semplice. Allora, ce n'erano 3 in via Paulli, ok? 4 in via Matteotti. Lo stabile di via Matteotti, preciso, ha 3 camere da letto e 2 bagni, quindi abbiamo fatto un altro sopralluogo, l'ultimo, l'ennesimo anche ieri in via Matteotti, e invieremo una nuova nota alla prefettura, perché ci sono alcune cose che non vanno nello stabile ancora, nonostante i solleciti, ok? È stato fatto un sopralluogo il 20 di agosto con l'assessore, il tecnico e i carabinieri, un altro ieri. Il giorno del sopralluogo, del 20 di agosto, dentro c'erano 12 persone, quindi nonostante aver scritto la procura, nonostante essersi preso graziatone, nonostante aver discusso, sono arrivate altre persone senza che il sindaco o l'amministrazione venisse informata. Quindi o mi incateno davanti alla prefettura, oppure le alternative non credo ci siano se non quella di discutere, fare sintesi, e chiudere la questione cercando collaborazione e cercando di limitare, tra virgolette, il numero di arrivi, che è quello che si sta facendo, ok? È quello che si sta facendo. Le 12 persone erano, gli ultimi 4 che c'erano in via Paulli sono stati trasferiti, più altre 3 persone, quindi in totale erano 12, mentre in via Paulli arrivano 2 coppie con un bimbo, che poi vengono successivamente trasferite, e arrivano 5 ragazzi, cioè, figuriamoci, in queste settimane altre telefonate, il 26 di agosto, comunque, nonostante tutto, invio un'altra nota alla prefettura, dove gli ribadisco la mancanza di informazioni, solite cose, e le solite risposte vengono dall'emergenza, se ci si aiuta, se ci sono altri comuni, tant'è guarda caso appena altri comuni hanno trovato stabili, vedi le ultime notizie di Trigole e Casalmorano, a Soresina hanno alleggerito la questione, perché dai 18 più 5 oggi siamo a 14 più 5, quindi questo è il numero totale di oggi, 19 presenti, ok? E questo lo abbiamo saputo il 21 di settembre, che erano stati spostati altre 4 persone, prima 2 e poi 2. Allora, secondo gli accordi anti-Viminale, visto che si cita questa roba qua, il numero dei migranti ospitati nei comuni dovrebbe essere pari a 2,5/3 per 1000 abitanti, a Soresina siamo circa 9000, quindi Soresina dovrebbe ospitare massimo 23 persone, ad oggi Soresina ne ospita 19 e questo è il numero di oggi, domani magari sono 18 o 20, ok? Vi ricordo comunque che ci sono comuni di 350 abitanti che hanno dato disponibilità di luoghi pubblici, quindi accogliendo 8 migranti, ma che nell'emergenza gliene hanno mandati altri 35 in una struttura privata e ne hanno 43, perché io parlo con i sindaci, non solo quelli di Trigolo, eccetera, ma vado a Cremona, vado a Gadesco, vado a Piadena, parlo con Castelleone, parlo con Fiesco, parlo con i sindaci del territorio, perché è un problema purtroppo che ci sta accomunando tutti. E questo è il problema che deve essere risolto dal territorio, ok? Allora, a tal proposito, quindi, viene istituito il tavolo con i sindaci di cui tu hai parlato, ma è chiaro che i sindaci non vogliono bypassare la popolazione, ma il tema credo che sia un tema anche istituzionale, che l'istituzione cerchi tra istituzioni un dialogo. Perché se pensiamo che addirittura Madignano, che è un sindaco, è un comune piccolo, il sindaco non è ancora stato ricevuto dopo un mese e mezzo dalla prefettura, è chiaro che Madignano forse in forza insieme ai sindaci di Crema avrebbe un altro peso, quindi non stiamo agendo da soli, non vogliamo agire da soli. All'interno del territorio però ti ricordo che ci sono alcuni comuni che ad oggi non hanno ancora migranti, non ce li hanno ancora, quindi in questo tavolo c'era chi li ha, chi non li ha, chi li ha da poco, chi li ha da tanto. E tanti che li hanno sono gestiti dalla stessa medesima cooperativa. Quindi mi pare che anche ragionare tutti insieme con la cooperativa sia un percorso da fare. Ad oggi 57 comuni su 115 stanno collaborando con la prefettura. È chiaro che, come dichiara sempre la prefettura, se tutti i comuni 115 dovessero aderire e ospitare almeno 2 o 3 persone, forse anche a Soresina avremmo una situazione diversa. Continuano ovviamente i rapporti con la cooperativa, ti ho detto che abbiamo fatto un ultimo sopralluogo ieri, e l'intento è quello, a Soresina e nel territorio, di portare avanti intanto un percorso che è obbligatorio di alfabetizzazione, dopodiché anche l'esperienza del lavoro socialmente utile. Però attenzione, prima devono arrivare i documenti della questura, dove ad oggi passano 6/12 mesi. Prima di quell'arrivo loro non possono fare nulla. E anche quando arriveranno, e qui il tavolo della OPA è importante, se io ho 19 persone e le faccio lavorare 19, chi paga la loro assicurazione? Sentiamo. Paghiamo ancora noi o paga la OPA che prende 35 euro al giorno per gestirli? Perché questo è un altro tema territoriale, sul territorio nostro ce ne sono 90, pensiamo che tutti i comuni debbano spendere soldi per assicurare queste persone, per farle magari lavorare 4 ore al giorno, parliamone, è un percorso che va aperto, è un percorso che va discusso, e se ci sono dei finanziamenti extra, 35 euro, vanno utilizzati per questi progetti, però non può Casalmorano fare un progetto, Trigolo fare un progetto. Un progetto deve essere univoco, cercando di andare a prendere risorse, cercando di far fare a queste persone qualcosa per occupare loro il tempo. Su questo si sta ragionando coi sindaci. Nella seconda parte del punto 5 chiedi quali sono le intenzioni dell'amministrazione comunale per evitare speculazioni immobiliari e recuperare gli immobili destinati adesso all'accoglienza dei migranti. Allora, ti confesso che quando ho letto la domanda ho fatto fatica un po' a capire, perché come faccio a recuperare gli immobili adesso destinati all'accoglienza? Cioè, gli immobili sono di proprietà privata, quindi io cosa posso fare? Io ho chiesto tecnici, ho chiesto lumi a chi ne sa più di me, però credo di avere pochi mezzi per farle. Cosa faccio? Glieli confisco? faccio un'ordinanza dove vieto di vendere o comprare case? Trasformo tutte le case sfitte, vuote o all'asta in spazi commerciali? Qualcuno ci ha provato, poi vediamo come andrà a finire. Allora, dei due immobili vengono ospitati, dove ospitiamo i migranti, ribadisco, via Paulli è stato comprato al mercato libero. Quindi cosa faccio? Impedisco alle agenzie di vendere? Chiudiamo le agenzie immobiliari? Non lo so. Quello di via Matteotti è stato comprato all'asta e le case sono in mano al Tribunale di Cremona e all'IVG. Allora, quali sono le intenzioni dell'amministrazione per evitare le speculazioni immobiliari? Allora ti chiedo, sai bene dove vivi? Non lo so. Cioè vivi in una cittadina dove negli anni del boom edilizio, quindi andiamo indietro 10-12 anni fa, altro che speculazioni immobiliari ci sono state, se no non avremmo mica questa situazione a Soresina. Anni in cui abbiamo costruito interi quartieri, questa cosa l'ho già detta tante volte, anche in consiglio comunale, ma non si è mai discusso, non è mai venuto nessuno a chiedere cosa si sta facendo su questo problema che non è dell'amministrazione Vairani, dell'amministrazione Monfrini o dell'amministrazione Armelloni o dell'amministrazione Chiroli, cioè è un problema che si trascina da tempo si trascina, ok? Quindi abbiamo fatto quartieri nuovi, i recuperi all'interno della città sono stati pochi e guarda caso le case abbandonate, svuote, sfitte, ereditate di proprietà nostra sono state vendute ai cittadini stranieri grazie anche all'aiuto, al bel contributo delle banche. Ripeto, non è la prima volta che dico questa cosa qua. Ok? Tutto questo sistema di speculazione edilizia, questa è la speculazione edilizia degli anni, lo stiamo pagando adesso, a caro prezzo, e questo è un altro tema sul quale dovremmo discutere, il vero problema di Soresina. Allora, questo qui è un documento che ho chiesto all'IVG un anno fa, qua ci sono 150 atti di pignoramento e ti posso garantire, non sto lì a leggerli, che partono dal 2004 fino ad oggi, quindi 2006, 2012, 11, 5, 4, 2001, sono qui, basta chiederlo, all'IVG te li dà. Sono le case all'asta che alla domenica ci sono sul giornale, sono queste. Questa è la speculazione edilizia che abbiamo fatto a Soresina negli anni del boom edilizio. Ok? Ed è chiaro di conseguenza quello che sta succedendo adesso è un rischio che si sta presidiando. Allora, davanti a questo frutto di speculazione, io non so quali strumenti ho. Allora, io fino a luglio ho agito in questo modo, in collaborazione con le forze dell'ordine e con l'IVG, individuavamo le case, cercavamo di liberarle e di chiuderle. In questi due anni ne abbiamo chiuse 15, però siccome io non ho il piacere di buttare fuori le persone, l'ultima è stata liberata oggi, quindi siccome non ho piacere a buttare fuori le persone, perché comunque sono famiglie, sono soggetti, con tutti i difetti che hanno, eccetera, però non mi fa mai piacere, non vado neanche sul giornale a farmi fotografare, a dire che ho liberato le case. Ok? E l'altra questione, che probabilmente voi non sapete, è che quando c'è uno sfratto, oggi abbiamo anche il comitato antisfratto da tenere a bada, che ci ha chiesto due incontri a noi e che va a fare casino in prefettura. È un altro tema da presidiare, perché se io tutte le volte che devo liberare una casa devo fare 100 incontri col comitato antisfratto, caro mio, stiamo qui fino a forse uno all'anno riusciamo a liberarle. Allora, anche qui, come mi devo comportare oggi? Mi comporto al contrario, di come non individuo più nessuna casa, non ne libero più nessuna, perché se le libero c'è il rischio che qualcuno le compri, a parte che le comprerebbe comunque anche se sono occupate, però se sono libere probabilmente le compra più facilmente, quindi non devo più individuare le case e lasciamo le cose come stanno, di gente che non paga mutui da anni e che è dentro, non paga, nessuno dice niente. Questo è un altro problema sul quale ci si deve confrontare, oltre a tutti quelli che ho già elencato. Allora, io, ripeto, non so quali strumenti ho, se tu hai dei suggerimenti, ben venga, ci troviamo e ne parliamo, perché se ci sono dei suggerimenti su questa cosa della speculazione edilizia, ad oggi, ribadisco, i tecnici che ho individuato io mi hanno detto che abbiamo poco da fare, se non forse i controlli che stiamo facendo. I controlli sui lavori eseguiti, sugli impianti, eccetera, quindi possiamo essere pignoli, possiamo cercare di scrivere a chiunque, anche al Presidente della Repubblica, ma una volta che le case sono a norma e gli impianti sono a norma, difficilmente io ho strumenti per poter non dare le case o vendere le case. Al punto 6 chiedi quale notizia in merito all'eventuale apertura sulla resina di un CARA. È vero che non è centrale alla tua interrogazione, però è vero che ha creato diversi disagi, quindi permettimi
di spiegarti cos'è successo, visto che all'interno delle varie, dei vari articoli di giornale sono uscite anche delle cose che esulano dalla politica e che toccano anche la persona, cioè il sottoscritto, non come politico, come persona, politico, parole grosse, come amministratore. Allora, quando mi hai chiamato il 4 di settembre, mi hai comunicato della tua interrogazione e mi hai chiesto se avevo notizie sul CARA. E io ti ho detto immediatamente che non avevo nessuna notizia, o meglio, ti ho detto, le fonti istituzionali che ho io non mi hanno dato nessuna notizia. Se tu hai delle fonti, le condividiamo, cerchiamo di verificare e valutiamo effettivamente la veridicità della cosa. Ti ricordi che cosa mi hai risposto? Ti ricordi che cosa hai fatto poi nei giorni successivi? Allora, è vero che non è centrale, però ribadisco, siccome io ti dichiaro che nessun CARA si sarebbe fatto a Sorresina, ma non perché lo dice il sindaco, perché la prefettura, i carabinieri, la questura, la Caritas, la cooperativa, ho disturbato il sottosegretario alle riforme, cioè ho cercato di disturbare il più possibile per avere informazioni. Tutti questi mi hanno negato la possibilità di un centro CARA a Sorresina e arrivo anche qua sul territorio, perché io appena ho sentito voci strane sul territorio, vedasi per esempio il motel che c'è in zona Cise, io ho avvisato il sindaco Tadi per capire e dire troviamoci perché è un problema territoriale, perché non è che se il centro lo fanno a Cappella Cantone è un problema di Tadi, è un problema di tutti, problema di Sorresina, problema di Pizzighettone, di San Bassano, di Castelleone. Quindi io non ho notizie e non le avevo. Allora, tu invece, credo, non da cittadino, e nemmeno da giornalista che deve tutelare le fonti, ma da consigliere, quindi da istituzione, da rappresentante dei cittadini, hai sempre rifiutato di condividere le tue fonti con l'amministrazione. Allora, dico, hai tenuto nascoste le fonti a me, vabbè, ti ha chiamato l'assessore, non gliele hai dette, hai sentito Michele Radaelli che ha voluto metterlo in mezzo e nessuno... So, tu parli di trasparenza, ma al tempo stesso non traspare da te quella trasparenza che chiedi, ok? E questa è una cosa secondo me grave a livello istituzionale, ma è un grave non nei miei confronti, ma nei confronti della cittadinanza che tu rappresenti. Cioè se tu hai delle fonti, non vedo per quale motivo nella condivisione, nella collaborazione che tu chiedi, perché non le hai condivise, se il problema è quello. Ok, non soddisfatto nell'aver tenuto nascoste le fonti, il 7 di settembre fai delle dichiarazioni sul giornale online e queste cose che io leggo adesso non è quello che scrive il giornalista, che per me può scrivere quello che vuole, fa il suo lavoro, ma il virgolettato. E nel virgolettato tu dici ci risultano notizie che se voglio aprire un CARA a Sorresina, ho subito contattato il sindaco il quale mi ha detto di non saperne nulla. Vero che ti ho detto di non saperne nulla, ma ti ho anche chiesto di rilevarmi, cioè di dirmi le fonti in maniera che avremmo risolto probabilmente la questione, cosa che non avviene. La cosa più grave invece è quella del 7 di settembre, appare una lettera sul giornale a firma tua. Io mi auguro solo che tu l'abbia firmata e non l'abbia scritta. Se l'hai anche scritta è molto grave, ma ripeto, nei miei confronti, dopodiché ognuno fa quello che vuole. Però qui si è veramente superato il tratto politico. Ok, intanto non capisco che problemi hai tu, che ti sei sempre ritenuto un civico e non appartenente ai gruppi politici, se il PD in questa lettera, che è una forza politica, risponde a Forza Italia o alla Lega, che sono forze politiche. Quindi, o se il sindaco risponde a una forza politica. Cioè non so chi devi difendere o che cosa vuoi difendere. Io non ho attaccato Roberto Rava, anzi non ho attaccato nessuno, ho semplicemente risposto agli articoli che sono arrivati prima delle mie dichiarazioni. Però il senso della lettera è chiaro nel titolo, è chiarissimo nel titolo. Tu dici, il sindaco non finge di non volere i migranti. Quindi mi stai dicendo che dico le bugie, cioè mi stai dando indirettamente del bugiardo. E la cosa mi offende, perché non ti fermi qui. Non solo sono bugiardo, ma sono bugiardo e leggo le tue righe, le ultime, il sindaco sta presidiando la sua poltrona. Allora credimi, ripeto, sono molto offensive. Cioè non sto qui a spiegare ovviamente quante ore faccio dentro e fuori al comune e per il comune e quanti incarichi ho io al di fuori del sindaco non retribuiti, quanti viaggi faccio per Padania, per comune, per la provincia senza aver chiesto un centesimo di rimborso spese, mai. Allora dico, su quale basi ti permetti di scrivere pubblicamente, siccome siamo a Sorresina, non siamo a Milano, che io sono qui a presidiare la mia poltrona? Allora, francamente, sono inaccettabili le righe che tu scrivi, soprattutto firmate da un consigliere e da un professionista che in questi anni, nominato dalla politica, ha avuto diversi incarichi retribuiti, quindi se vogliamo dire poltrone, in diversi enti territoriali. Allora ti dirò che io prima di fare il sindaco non ho mai avuto incarichi retribuiti, tantomeno dalla politica. Ho sempre cercato di lavorare gratuitamente per la mia comunità e questo si chiama volontariato. E questa parentesi me la dovevi in questa sede, perché credo e ribadisco che al di là della dialettica politica io non mi sono mai permesso pubblicamente di offendere nessuno, mentre tu pubblicamente hai firmato questa lettera dando dell'incompetente, del bugiardo, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa qua, ripeto, politicamente è inaccettabile, anche personalmente, te lo dico. Il 9 settembre c'è un nuovo articolo sul quotidiano La Provincia, dove interviene la Caritas, che smentisce il discorso del CAR, cerca di spiegare l'utilizzo della struttura di via Caldara, è storia di oggi, eh? Sottoscritto smentisce l'apertura di un CAR e ti chiede pubblicamente di condividere le fonti. Il 10 settembre però, non soddisfatto, convochi una conferenza stampa, dove finalmente citi le tue fonti, e anche qui cito il virgolettato, sconcertati dell'atteggiamento evasivo del sindaco Vairani di fronte al problema dei migranti a Sorresina. Evasivo? Ti ho avvisato meno di 24 ore dopo che io ero venuto a conoscenza di questa cosa, ti ho girato tutte le comunicazioni in mio possesso e mi hai detto che ero evasivo. E l'altra cosa, speriamo che il nostro intervento serva a scoprire le carte. Ma quali carte? Cioè pensi seriamente che su un tema così importante che investe l'intero territorio ci siano carte da scoprire? O carte da nascondere? Allora, le fonti erano gli annunci del personale che la cooperativa Opera aveva pubblicato a luglio online. Erano queste le fonti. E ti dico, ma non potevi condividerle? Avremmo organizzato probabilmente un incontro, avremmo risolto la questione. Però probabilmente l'intento non era quello, se no avresti agito diversamente. Ma anche qui faccio un appunto. Sorresina, grazie a queste affermazioni, esce malissimo. Sorresina, non il sindaco Diego Vairani, che magari a maggio 2019 va a casa. Sorresina esce male. Allora, se l'intento era quello di smascherare il sindaco o di scoprire chissà quali carte, non è la comunità o la città di Sorresina che deve pagare. Allora, le voci insistenti, le condivisioni sui social, i commenti, credi che abbiano minato di più la mia persona o abbiano minato l'intera, cioè minato di più la figura della città di Sorresina, dove tante associazioni fanno tanti eventi per cercare di farla tirar fuori dal degrado, invece no, bastano due notizie, babam, subito. Ci sono altri due passaggi importanti, perché la stampa è carta, la buttiamo via, ma ahimè le parole però rimangono, soprattutto le parole non vere. Allora, la prima è che nessuno ha tentato o voluto mettere in contrapposizione te con la Caritas, mai, assolutamente. Ma la Caritas ha semplicemente risposto interpellata dal giornalista. La seconda riguarda l'ultima parte dell'articolo. Ti chiedo di ascoltarmi, perché tu scrivi di fronte a un nostro intervento che vuole essere un aiuto alla cittadinanza, perché credi che essendoti comportato così sei stato di aiuto alla cittadinanza. Scrivi, vediamo una porta chiusa da parte del sindaco. Basti pensare che abbiamo chiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale e ci siamo sentiti rispondere che il Consiglio sarà convocato quando ci sarà altro da discutere. Allora, nella tua interrogazione non appare nessuna richiesta di urgenza, perché scrivi, non l'hai letto probabilmente, però hai scritto in attesa di una risposta del prossimo Consiglio Comunale, ringraziamo per la collaborazione, quindi non appare nessuna urgenza. Ma l'altra cosa, e magari in questa sede dopo me lo dici, chi ti ha detto e ti ha dato una risposta del genere, che avremmo convocato il Consiglio a data? Mai nessuno, perlomeno credo nessuno di questa maggioranza, tantomeno il sottoscritto. Quindi anche qua mi fai fare la figura del bugiardo per l'ennesima volta. Dopodiché c'è un altro articolo, l'11 di settembre, dove, oltre al sottoscritto, la cooperativa smentisce ancora il CARA. L'11 settembre vengo riconvocato in prefettura, insieme all'assessore Persicani, e anche qui mi hanno rassicurato per l'ennesima volta. Ho chiesto la cittadinanza in prefettura, avevo chiesto la residenza là, perché ero là tutti i giorni. Dato che però anche qui si mette in discussione qualsiasi cosa, la veridicità, quindi se si vuole collaborare a volte bisogna anche fidarsi di quello che uno dice, grazie alla disponibilità della prefettura ho organizzato un nuovo incontro, il 14, al quale hai partecipato tu, e sai benissimo che la prefettura ti ha detto le cose che ti ha detto, lo hai detto anche nell'interrogazione, ha confermato. Dopodiché, se la prefettura ha mentito a me, ha mentito a te, sta mentendo alla comunità, sta mentendo al territorio, questo poi diventa un altro problema. Però ti cito questa cosa, perché a differenza tua, come hai notato, io il giorno 15 settembre e nemmeno i giorni successivi non sono uscito sulla stampa. Non sono uscito sulla stampa dicendo che le tue dichiarazioni in merito all'apertura del CAR erano fondate sul nulla. Sono stato zitto. Abbiamo fatto un incontro istituzionale, da lì siamo uscite, spero, con le notizie che tu volevi sentire, e ti sto rispondendo qua, a differenza tua, da istituzione, non da Diego Vairani e Roberto Rava, da sindaco a consigliere, e sulla stampa non è uscito nulla. Le mie intenzioni in merito alla possibile apertura di un CARA oggi non ci sono, perché non c'è nessun CARA, non c'è nessuna apertura di nessun CARA. È esistito solo nella tua testa il CARA, quindi quando mai, se mai ci sarà l'ipotesi che a Soresina, Nicco, Trigolo eccetera venga fatto un centro grande, lavoreremo affinché questo centro grande non venga aperto, ma non solo a Soresina, ripeto, anche nei paesi limitrofi, perché diventa un problema di tutti. Dopodiché basterebbe chiamare la prefettura e chiedere come sta gestendo questa cosa la prefettura. La prefettura, se voleva fare un centro grande, lo avrebbe già fatto. È una scelta non averlo fatto, né a Cremona, né a Crema, né a Casalmaggiore, perché diventa meno gestibile da parte sua, e con la scusa dell'accoglienza diffusa mette sulle spalle dei sindaci il problema. Questa è la verità. Perché domani chi è che vieta di andare alla caserma dismessa a Cremona e fare un centro con 1000 persone, in centro a Cremona? Poi voglio vedere come fanno a gestirlo le forze dell'ordine, la questura, la Croce Rossa che non esiste più a Cremona. Questa è la tematica, il motivo per cui la prefettura fino ad oggi non ha deciso di fare nessun centro. E per scongiurare il centro è il territorio che deve lavorare e deve rendersi disponibile. Perché se no è chiaro che come si è arrivati i privati si arriverà al centro. Questo lo ha detto anche la dottoressa Canfora quando ci siamo trovati là. Nessuno sa cosa succede tra 6 mesi. Se ne arrivano 1 milione, quel milione lì o li affondiamo in mare, ma non credo che sia l'intenzione della comunità europea e dell'Italia, oppure se arrivano chiaramente obbligatoriamente qualche problema ce lo creeranno. Sicuramente. Sicuramente. Rispondo all'ultimo quesito, mi scuso con tutti se sono stato lungo. È l'intenzione sì del sindaco fare un'assemblea pubblica prima che si creasse tutto questo marasma che è successo. Era intenzione di farla invitando gli operatori anche della OP, anche un rappresentante del prefetto. Ti dirò di più, al prefetto abbiamo girato direttamente il tuo invito. L'ultima nota che tu metti qua è ancora intenzione, chiedendo al principale, ce l'ha, l'abbiamo estratto, e nell'invito è stato invitato direttamente il prefetto, che non ha ancora risposto. Ok? Abbiamo però in corso ancora incontri col territorio, con la cooperativa, e sarà quasi sicuramente certo che faremo un consiglio comunale aperto, dando la disponibilità a tutti di poter parlare, perché reputiamo che la sede istituzionale è l'unica legittimata per trattare questa tematica nell'interesse della comunità, l'unica legittimata. Poi faccio un appello importante e poi finisco. Evitiamo di strumentalizzare ancora questo tema, perché stiamo creando veramente caos e allarmismi inutili. Facciamo attenzione con atteggiamenti, dichiarazioni, questo è un consiglio, poi ognuno fa quello che vuole e risponde per le sue azioni. certe azioni che rischiano solo di alimentare l'odio, la violenza e il razzismo. Questo è quello che sta succedendo. Allora, va bene la collaborazione, restiamo aperti, riceviamo qualsiasi suggerimento e qualsiasi consiglio costruttivo, però evitiamo veramente di allarmare la città inutilmente, ok? Consigliere Rava?
Allora, hai detto tante cose, mi sono preso degli appunti perché secondo me non le hai dette giuste, alcune. Allora, innanzitutto hai fatto una promessa che io non vengo mai in comune, gli incontri con i capigruppo, non ho mai chiesto informazioni sui migranti, ciò evidentemente non è vero perché io sono sempre venuto quando ci sono stati degli incontri, ho sempre partecipato in modo propositivo. Per quanto riguardava l'informazione sui migranti, io ho votato la tua mozione, dopodiché non ho fatto nessuna polemica, non sono uscito sul giornale, non ho fatto nulla e non ho richiesto nulla. Però tutto il tuo discorso è incentrato su di te, Diego. Cioè, personalizzando il problema su di me, su quello che ti dico, ma non su il problema vero. Cioè, la sostanza è che tu sei il sindaco di Soresina. Io queste cose a chi le dico? Se non le dico al sindaco, e il sindaco non dialoga con me e non dialoga con la cittadinanza, con chi deve dialogare? Solo col prefetto? Va bene. Poi hai detto un mucchio di cose e ti sei dimenticato della mia premessa. La premessa è stata che la mozione è stata scritta perché a me arriva una comunicazione l'8 perché tu il 9 vuoi fare un articolo sul giornale per rispondere a Forza Italia. E questa cosa a me non sta bene, perché io quando sono venuto a una riunione di capigruppo convocata come tale, io sono venuto, mi hai dato un'altra informazione sui migranti, io ho detto quello che mi sentivo di dire in quel momento lì senza nessuna preparazione, peraltro ti ho anche detto che non su quella cosa che tu avevi saputo poche ore prima, ma sull'altra diciamo così oggetto all'ordine del giorno della riunione di capigruppo avrei preferito avere la documentazione prima, così uno arriva preparato e sa di cosa può discutere, perché quello che serve a me come consigliere comunale è l'informazione prima, se si vuole collaborare e discutere su qualcosa. L'informazione dopo, da parte mia, io me la posso leggere, ti ho già detto, tu mi mandi un'email, sono arrivate 7 migranti, sono arrivati altri 5 migranti, io prendo atto, cosa c'è da dire? Non è una discussione, non è una collaborazione questa, e te l'ho già spiegato più di una volta. Io la collaborazione la intendo in modo completamente diverso. Se io faccio un'interrogazione, mi sembra importante, io ti chiamo, e chi chiamo poi? Il capogruppo della maggioranza per dire, per convocare una riunione urgente del Consiglio, siccome leggo io i regolamenti, occorre che lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri, siccome noi siamo in due, da soli non possiamo farlo. E ho chiamato Radaelli, chi dovevo chiamare? Peraltro gliel'ho detto anche a Cicognini questa cosa qui, io quelli che ho potuto contattare li ho contattati, quindi non concentrarti solo su di te, io ho fatto, sono andato e tutto quanto, ma qui si parla di coinvolgimento e collaborazione con le opposizioni. Se tu vuoi collaborare, vuoi discutere di un problema, vuoi trovare una soluzione, la soluzione è questa, la riunione si fa prima, non dopo. Tutte le cose che gli incontri e tutto quanto che è scritto, io le ho viste su un comunicato apparso sul sito del comune. Non me le hai dati tu prima. E poi ti ricordo anche una cosa.
Il 23 di luglio non erano ancora stati fatti gli incontri. Te le ho elencate, 23 abbiamo fatto l'incontro noi, 26 la proprietaria, 27 la OP, il 30, gli abitanti di via Paulli e poi abbiamo fatto le comunicazioni. Cioè ci sono anche dei tempi tecnici, cioè non è perché io ho mandato l'8 perché volevo fare l'articolo, cioè non sono così stratega se è quello che tu pensi. E sul tema di Radaelli lo sai benissimo che non è il problema del capogruppo che tu hai chiamato. Ricordati quello che hai detto in prefettura. Ricordatelo.
Cosa ho detto in prefettura?
Guarda, in prefettura hai detto un tuo consigliere sapeva, mettendo sempre in dubbio che qua all'interno della maggioranza ci sia sempre qualcuno che sa e non sa, e devi minare il dubbio che all'interno ci sia qualcuno che sapeva le fonti ma non me le ha dette. Questo è quello che tu hai detto, è su questo che mi riferisco. Certo che hai fatto bene a chiamare il capogruppo, come hai fatto bene a chiamare il sindaco, come hai fatto bene a chiamare Cicognini e chi per loro, ma ci mancherebbe. Ma chi ti vieta di fare questo? Assolutamente. È su quel tema lì che ti dico che è coinvolto Radaelli in maniera sbagliata, mettendolo in mezzo in una situazione imbarazzante, secondo me, perché tu pensi che io uscito dalla prefettura non lo abbia chiamato e non gli abbia detto: ma scusa, ma tu sapevi davvero? No, perché è emersa questa cosa, perché se è così non va bene. Cosa pensi, che io sia uno scemo? È ovvio che lo chiamo. È su questa cosa, non perché tu chiami capigruppo. Lo so che sei la riunione del 23, ti sto dicendo che a differenza tua altri consiglieri vengono in comune a chiedere alcune cose e tu non sei mai venuto, non che non c'eri agli incontri. Quindi se uno è interessato, visto che sulla stampa si parla da 3 anni di migranti, ok? Viene, chiede di fare un incontro, chiede di fare un'assemblea. Non è stata fatta nessuna assemblea perché il problema non c'era fino al 22 di luglio, non c'era.
Sistema che tu... sopra, io sto facendo un discorso che poi a te piaccia o non piaccia, ma io voglio fare il mio discorso. Non è...
ti chiedo scusa per la prepotenza. No, ti chiedo scusa, continua, scusami. Silenzio in aula, per favore, grazie. Continua pure, scusami.
Io le cose che ho scritto all'interrogazione, delle riunioni e tutto quanto, le ho lette in quello che nel comunicato che hai scritto in comune, perché non mi è stato comunicato niente. Posso anche dire questo, che io non vengo in comune, ma neanche tu mi chiami, neanche tu convochi delle riunioni. A fronte di un'interrogazione, puoi convocare una riunione dei capigruppo? No. E attenzione, perché quello che appare sul giornale... e come vengono scritti gli articoli, tu non vederli solo dalla tua parte, ma mettiti anche in un'altra ottica, perché in funzione di questo poi dopo le persone devono anche comportarsi. Posto che hai detto delle cose anche citando telefonate, citando... Io, guarda, io cito quello che leggo sul giornale, e quello sono sicuro che è stato detto. Peraltro dicendo delle cose che non sono vere e sempre dai un alone un po' diverso. Nel caso specifico, siccome questa storia del Cara mi era giunta a me e poi era giunta anche a Radaelli, e poi siccome c'è una cooperativa che dovrebbe essere specializzata in queste cose, quindi se fa un colloquio di lavoro e chiama delle persone per un determinato posto dovrebbe sapere quello che scrive, io non ho fatto altro che leggere. Tu su questa cosa qua l'hai interpretata sempre da un punto di vista politico, non hai convocato me, nessuno, che io invece mi sono affacciato non solo a te ma anche al capogruppo, per cui questa cosa qui non la puoi negare, e è stato quello subito di smentire, perché la cosa che a te interessa è smentire. No, allora qui la cosa invece è diversa. Facciamo un passo indietro. Tu fai una mozione. È una mozione fatta da tanti altri comuni. Bene, tutti questi comuni, visto che vi siete messi d'accordo di presentarla tutti assieme, cosa hanno fatto? Avevate una strategia comune, siete andati avanti insieme? Sulle strategie. Poi dopo, a Crema, hanno fatto degli accordi diversi, dei protocolli diversi, magari con la Caritas, in cui, non so se hanno funzionato o non hanno funzionato, da altre parti, in altre regioni, hanno preso delle soluzioni diverse, ma hanno scelto. Nella scelta un'amministrazione può decidere di scegliere da sola, può decidere di scegliere coinvolgendo l'opposizione, può decidere di scegliere coinvolgendo la cittadinanza. Quello che io ti ho detto è che voi avete scelto da soli. Questo è il fatto. Che poi dopo tu mi dici, non potevamo fare diversamente, non potevamo farne a meno. Secondo me anche tante cose che hai detto adesso, se avessi convocato per tempo un'amministrazione... scusa, un'assemblea pubblica, secondo me magari su qualcosa avresti fatto anche bella figura e avresti trovato consenso, perché l'integrazione non la puoi fare con l'imposizione, perché qui non sono chi viene da integrare, bisogna preparare anche chi c'è. E tu di questa cosa te ne sei dimenticato. Perché poi, ad un certo punto, io ti chiedo, ma cosa serve il sindaco? Se alla fine decide tutto il prefetto, una norma nazionale, un'altra cosa non dipende da noi, eccetera, eccetera, cosa serve il sindaco? Che perlomeno il sindaco informi e rassicuri la popolazione. Cioè io ho chiesto questo, e peraltro tu non l'hai fatto coinvolgendo a fronte dell'interrogazione che mando me facendo una riunione di capigruppo. Tu sei andato avanti per la tua strada, tu cosa hai fatto? Sei uscito sul giornale, notizia. Cioè, questa è stata la cosa. No, perché di fatto è così. Io ti ho già detto più di una volta, Diego, che sei tu che detti l'agenda. Non posso io condizionare la tua agenda come consigliere di opposizione. Poi hai detto delle cose, per esempio, tipo che la OP ho messo in dubbio che la scelta è il comune, eccetera. Io non sto dicendo nulla di queste cose qui. Non sto dicendo niente di queste cose qui. Tu hai messo in bocca a me delle parole che io non ho detto e che non voglio dire, perché non è vero, perché non ci credo a queste cose qui. La OP è semplicemente una cooperativa che stanno lavorando e stanno cercando di lavorare col loro lavoro di cooperativa. Punto. E su questo loro cercano di guadagnare. E ricordo che secondo me su questa cosa qui la OP, pur potendo avere un fine generale, ma anche a livello nazionale, di accoglienza di migranti, da un certo punto di vista l'amministrazione rimane comunque dalla sua parte e deve far rispettare le regole, perché le deve far rispettare anche su un'impresa che si insedia su Resina, perché l'impresa porta economia, porta benessere, però deve farlo nelle regole, come tutti. E io sulla OP non ho detto assolutamente niente, mentre invece sul fatto che tu dici bugie lo dici tu, ma non lo dico io. Io sto semplicemente dicendo che tu hai fatto una mozione. Tu quante mozioni mi hai votato delle mie? Neanche una. Io ho votato una tua mozione, senza far polemiche. Su questa mozione sei venuto in consiglio comunale dopo tutti gli incontri che hai fatto in prefettura, dopo che ti sei accorto che la situazione non poteva più essere gestita, a dire questa cosa che vi avevo chiesto di votare non si può più fare, ne facciamo un'altra? Questa cosa tu non l'hai fatta, Diego. Tu di fatto sei uscito sul giornale nel momento in cui è uscita Forza Italia. Tu dici a me, ma sei tu che sei solamente politico sei stato, perché su una cosa del genere non avresti dovuto uscire così. Su questa cosa non hai chiamato una riunione di capigruppo per sapere che posizione avevamo. Su questa cosa tu sei andato avanti facendo la tua, diciamo così, discussione sui giornali. Peraltro, poi ti ripeto, guarda che a Soresina tu hai sicuramente un ottimo polso della situazione essendo il sindaco, però ci sono anche gli altri che hanno comunque delle sollecitazioni, tutti gli altri consiglieri abbiamo delle sollecitazioni e quindi dobbiamo rispondere comunque a tutti, non dando informazioni in merito, quando poi tante informazioni le avresti anche avute, perché adesso le hai dette, le avresti anche avute. Di queste cose non hai mai parlato, allora io ti chiedo, non ne volevi parlare perché era un tema scomodo, perché questo, perché quello? Secondo me è sbagliato, perché poi alla fine i nodi vengono al pettine, per cui meglio affrontarli prima. E mi sembra che tutte le volte che siamo stati chiamati noi come città di Soresina abbiamo sempre partecipato in modo costruttivo. Potevamo non essere d'accordo, potevamo essere d'accordo, anzi le volte che abbiamo condiviso qualche scelta prima, tra cui qualche banda eccetera eccetera, siamo sempre stati d'accordo. Mentre invece tu vuoi, e da sempre che è così, città di Soresina per te non esiste. D'altronde questo me l'hai detto tu, te l'ho già detto un'altra volta, me l'hai confermato, per te è il gioco delle parti. Mi dispiace, io non faccio il gioco delle parti, perché io quello che penso lo penso sempre. Vedi, per esempio, tu adesso hai detto 1000 informazioni, tutte queste informazioni qui, sei disponibile a darle al comitato che si è creato? Accoglilo, dagli tutte queste informazioni, crea, non so, un ufficio in cui si possano velocemente accedere a qualsiasi, visto che tra l'altro poi dopo potrebbero venirti a chiedere qualcosa, sai già cosa possono venirti a chiedere, sono norme locali, sono norme, tutto quanto, quanti ne arriveranno, così almeno agevoli l'informazione alla cittadinanza. Tu col comitato, non vorrei mica mettere un comitato
di questo genere, vuoi fare paragone col comitato dell'antisfratto, eccetera, eccetera. Cioè, ma secondo me queste sono cose. No, siccome hai citato che c'è il comitato antisfratti, quindi non puoi fare, sei passato sugli sfratti, non puoi fare sfratti, questo l'hai citato prima, secondo me invece bisognerebbe dare importanza, no, questo l'hai detto prima tu. Era contestualizzato il comitato antistratto su un problema che è a Sorresina diverso. Ok, il comitato che è nato Sorresina partecipativa è un'altra cosa. Hanno mandato due comunicazioni, li riceverò, ho scritto che ricevo il martedì e il sabato, quando vogliono venire nessuno ha mai negato nulla, io non ho citato il comitato partecipativa nella mia risposta, lo stai citando tu, che è un comitato apolitico e quindi secondo me questa è la sede istituzionale anche politica, quindi io li incontrerò e non ho mai detto che negherò i documenti, che non darò, che domanda è che sono disposto a dare le informazioni? Cioè, ma che cosa vuol dire? Quando verranno discuteremo, se chiederanno darò quello che posso chiedere e che posso dare e rendere pubblico, non darò quello che non posso rendere pubblico. Non vedo quale sia il problema e non ho paragonato assolutamente il comitato antistratto col comitato che dici tu. Il comitato antistratto l'ho citato sul tema degli sfratti, che è un problema di Sorresina, non c'entra assolutamente niente, niente. Cioè, fai attenzione. E il comunicato stampa che tu continui a dire che le informazioni le hai avute dal comunicato stampa, è che le informazioni del comunicato stampa avvengono tutte dopo il 23 di luglio, vengono tutte dopo il nostro incontro, perché io ti ho convocato immediatamente, io non ho aspettato prima di incontrare la proprietaria, prima la OP, prima questo, e poi ti do l'informazione, ti ho incontrato subito e ti ho detto, signori, c'è questa situazione. È successo così, 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 ti ho detto nome e cognome della signora, ti ho dato informazioni che avevamo sulla signora, ti ho detto guarda sulla cooperativa non abbiamo ancora informazioni, ce le avremo e quando le ho avute le ho pubblicate alla cittadinanza. Cioè, non riesco a capire veramente, io parlo di io ho parlato di amministrazione, io agisco per conto amministrazione. E non è vero che non tengo conto delle... Ma che cosa stai dicendo? Ma quante volte sei venuto realmente in comune a chiedere domande su questo tema? Mai. Mai. Solo il 23 di luglio. Poi esce la tua interrogazione e esce tutta la cosa sui giornali. Sull'inviato quotidiano non ci sono andato io. Ma veramente... E ribadisco, cioè se tu hai pensato che questa roba qua, l'8 esce la comunicazione perché il 9, ripeto, io devo fare tante altre cose, non sto qui a fare meccanismi, ma faccio così domani esco, mettitelo in testa, io non sono una persona così, te l'ho già detto tante volte, sbaglio come tutti, sicuramente sbaglio, commetto degli errori, ma non faccio strategia su questa cosa qua, ok? Sono stato tirato in ballo su un articolo di giornale, ho risposto su un articolo di giornale, dopodiché sono usciti altri e non ho più risposto. È uscita la tua lettera e la tua lettera non puoi dirmi che il giornalista l'ha storpiata, quella è arrivata, quella è pubblicata. Io non ho mai scritto una lettera così, né nei tuoi confronti, né di Daniele, né di Cicognini, né tantomeno di Maggi. Mai, mai e poi mai mi sono permesso di scrivere una lettera così. E questo non è il giornale. Ed è chiaro che diventa difficile quando uno scrive, perché se scrivi pensi anche queste cose e chiedi collaborazione, ma guarda che è veramente difficile. È veramente difficile. E l'informazione alla cittadinanza che è stata data prima con questo mezzo di comunicazione, che verrà aggiornato, non è stata data perché... Passato il periodo di ferie, i primi di settembre, esplosa questa roba qua, non si è dato nemmeno il tempo di fare un percorso per... Mai! Siamo arrivati adesso al 30 di settembre, a furia di polemiche sul giornale, a dover lavorare, andare 100 volte in prefettura a dire ma mi state dicendo la verità o non mi state dicendo la verità su sto cavolo di centro? È tempo perso, eh? Gli incontri con la prefettura sono tutto tempo perso su questa tematica. So, io ripeto, cioè abbiamo fatto tra i due appartamenti 14 sopralluoghi, se dovessimo fare altrettanti sopralluoghi su tutte le case pignorate di Sorresina, a parte che dovremmo avere un esercito per farlo, probabilmente avremmo una situazione diversa. 14 sopralluoghi sono stati fatti. Cavolo, io non so cos'altro si può fare. Non lo so. È chiaro che io rispondo al prefetto e poi informo i cittadini, ma in prima battuta rispondo al prefetto, mi confronto con i sindaci che hanno i miei medesimi problemi. Oh, io veramente non lo so, cioè ripeto, il comunicato stampa è stato chiaro, c'è stata un'evoluzione della cosa, ne seguirà un altro, ma il comitato in questo contesto non c'entra, non è citato nella tua interrogazione e non è citato nella mia risposta, non ho capito perché lo tiri in ballo, non riesco veramente a capire perché lo stai tirando in ballo, tutto qui. Dopo ti chiedo, cioè non continuiamo domanda e risposta perché vorrei anche finire, però... Veramente, cioè cerchiamo di inquadrare veramente il problema, la situazione. Ho detto tante cose perché la tua interrogazione, come l'hai definita tu in prefettura, è articolata e meritava una risposta articolata. Se preferivi ti dicevo sì, no, niente, no, e finivamo alle 6:30, eravamo già a casa. Ma nel rispetto delle tue domande ti ho risposto con tutte le informazioni che abbiamo, anche quelle precedenti all'arrivo dei migranti. Potevo partire dal 22 di luglio. Invece sono partito dal 17 giugno 2014. Cioè, non so, dimmi tu, e questa è la sede dove si deve discutere di questa cosa qua.
Posso finire o visto che mi hai interrotto?
Concludi. 5 minuti però ti chiedo cortesemente, grazie.
Io penso che un sindaco dovrebbe stare più vicino alla popolazione, dovrebbe dare più spiegazioni. Questo è la sintesi del mio, e le spiegazioni e i percorsi che si possono intraprendere si possono fare direttamente con la popolazione o tramite i capigruppo e quindi con le opposizioni. Evidentemente nel caso specifico a te interessa coinvolgere le opposizioni e dire che ci sono le opposizioni solo quando ti fa comodo. Certamente non c'è stata molta chiarezza, che poi dipenda dalla prefettura, dipenda da te, ripeto, ognuno poi è responsabile di quello che può fare lui, non di quello che possono fare gli altri. La prefettura risponde al governo, tu rispondi ai sorresinesi.
Vi ringrazio, chiudiamo il consiglio, buona serata a tutti, buon weekend.